Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Questa è una nuova fantastica puntata di Super Quack. Io sono Diana Franceschini e vi accompagnerò nella scoperta di qualcosa di nuovo come ad ogni puntata. Oggi con noi c'è Pietro Guccione, docente al Politecnico di Bari in elaborazione dei segnali per l'aerospaziale. Come stai, Pietro? Benvenuto.
Buongiorno a tutti, sto bene, grazie.
Oh, che bello averti qua. Oggi ho una domanda per te proprio da film di fantascienza. Sei pronto?
Prontissimo.
Allora, ho visto un film di recente dove si parlava del famigerato effetto farfalla, ossia, spieghiamo ai nostri ascoltatori, quell'effetto per cui se io ho una farfalla qui a Milano, ad esempio, dove mi trovo io, che batte le ali, questo battito di ali potrebbe scatenare una tempesta cosmica dall'altra parte del sistema solare, per dire. E cosa ci puoi spiegare? È vera questa cosa? Esiste davvero?
Sì e no. Nel senso che l'effetto farfalla è un modo immaginifico per spiegare qualcosa che in realtà c'è veramente, vale a dire, piccoli effetti che poi si amplificano fino a diventare ad avere conseguenze anche importanti. Questo trova applicazione in molti ambiti. L'ambito in cui è stato inventato, è stato scoperto l'effetto farfalla è l'ambito della meteorologia, che è un aspetto molto 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 importante.
Ma sì. Tipo c'è tipo battito di ali qui e dall'altra parte c'è un tornado, una cosa del genere?
Ecco, magari così no, però è stato scoperto che piccoli cambiamenti iniziali portano nel tempo a grandi differenze e questo è uno dei motivi per cui è stato sostanzialmente dimostrato che è impossibile prevedere i fenomeni meteorologici a lungo termine. Ormai si fanno previsioni meteorologiche praticamente esatte nell'ambito dei 3 giorni, ma già sui 10-12 giorni diventa molto molto difficile. Questa specie di amplificazione degli effetti e della distanza tra previsione e effetto reale è proprio l'effetto farfalla. Poi, voglio dire, ovviamente non succede davvero che la farfalla batte le ali e scoppia l'uragano, però è un modo, diciamo, simpatico per immaginarlo.
Senti, ecco. Ma allora spiegaci esattamente come funziona, perché fino adesso non è chiarissimo. Quindi, se noi abbiamo un battito di ali qui, un battito di ali lì, perché dicevi tanti piccoli eventi che possono cambiare, no, l'andamento del corso del meteo, ad esempio, quindi del clima, o degli eventi atmosferici, più correttamente, forse potremmo dire così, come funziona esattamente?
Ecco, per capire come funziona dobbiamo fare un passo indietro negli anni 70, quando un meteorologo di nome Lorenz, facendo un po' di esperimenti sul moto convettivo dei fluidi, in particolare lui fece degli esperimenti con dei secchi d'acqua e l'acqua, ma di fatto il concetto si poteva applicare anche all'aria, al moto convettivo dell'aria che si riscaldava nell'atmosfera, scoprì che il moto convettivo e quindi anche le relazioni meteorologiche sono regolate da delle equazioni dinamiche non lineari. Quindi equazioni che hanno questa particolarità per cui se sbagli a risolvere l'equazione e gli dai delle condizioni iniziali leggermente diverse, succede che la predizione nel futuro diventa molto diversa man mano che ti muovi nel futuro. Quindi piccoli cambiamenti iniziali portano nel futuro a grandi differenze tra quello che prevedevi tu e quello che in realtà poi succede davvero. E questo lui l'ha chiamato effetto farfalla, perché lui sbagliava di poco e poi dopo 10 giorni succedeva che c'era il sole e in realtà invece lui aveva previsto una bufera, per esempio.
Senti, che cos'è il moto convettivo?
Il moto convettivo è quello che succede naturalmente sul nostro pianeta quando si riscalda l'aria a causa del contatto con la Terra, perché devi sapere che la maggior parte del calore che noi sentiamo e riceviamo non viene dall'irraggiamento diretto del Sole, ma viene dal riscaldamento delle terre emerse e degli oceani che poi fanno riscaldare l'aria sovrastante. Quest'aria si riscalda e sale verso l'alto, perché essendo meno densa sale verso l'alto, mentre sale verso l'alto comincia a diventare più fredda, diventando più fredda diventa più pesante e scende. L'aria quindi compie questa specie di giro continuo in cui sale raffreddandosi, scende riscaldandosi. Questo giro a cerchio si chiama moto convettivo e in realtà è molto più complesso di quello che si pensi.
Ok, quindi abbiamo capito che Lorenz pensava di riuscire a calcolare tutto il meteo anche a 15 giorni e si è accorto che delle piccole variazioni in luoghi anche lontani tra loro potevano partecipare al cambiamento del meteo, quindi del clima di quei giorni, per cui non riusciva più a fare previsioni sicure a lunga distanza, cioè lunga si intende 15 giorni, ma solo a distanza ravvicinata, perché fino a 3 giorni le previsioni erano quindi abbastanza esatte, quindi le modifiche dell'effetto farfalla non erano così rilevanti. Ok, e questo come si... perché viene utilizzato spesso nella fantascienza questo effetto?
Viene utilizzato spesso nella fantascienza perché in realtà, se ci pensiamo, è dal punto di vista della nostra immaginazione molto stimolante pensare che micro cambiamenti possono portare poi a delle sliding doors, a dei cambiamenti grandi man mano che andiamo avanti. In realtà c'è un altro motivo, perché la teoria che è venuta fuori da queste equazioni dinamiche, chiamata teoria del caos, ha dato luogo a una serie di altre applicazioni in tantissimi altri ambiti. La teoria del caos ha dato applicazioni nell'ambito, ad esempio, della biologia. Ci sono applicazioni ancora di particolari scienze che ancora devono trovare la luce nell'ambito del caos. È stato applicato in ambito sociale per spiegare altre cose. La teoria del caos è una teoria molto interessante perché è una teoria ancora poco studiata e difficile, di previsione difficile. Sostanzialmente, che cosa consiste il caos? Il caos non è casualità. Il caos è un insieme di relazioni deterministiche e sicure, ma che sono difficili da risolvere, quindi difficili da prevedere nel loro andamento nel corso del tempo. Questo è il caos. Il caos lo ritroviamo in molti ambiti, ripeto, uno degli ambiti più applicabili è quello della biologia, ad esempio la relazione preda-predatore è un ambito nel quale la teoria del caos ha trovato grande applicabilità e previsioni molto esatte.
Aspetta, perché hai detto un miliardo di informazioni in 30 secondi. Allora, facciamo qualche passo indietro. Allora,
sì.
Quindi, noi come siamo arrivati a parlare del caos parlando delle farfalle? Perché è complicato da gestire sul lungo termine, questo è il punto, no? Quindi,
sì.
Quando tu dici deterministica, che cosa intendi? Vuol dire che non è tutto definito, giusto?
Deterministica significa che l'equazione è esatta, è tutto definito. Deterministico è il contrario di casuale.
Okay.
Quindi l'equazione è tutta definita.
Ok, quindi dove non ci sono variabili incognite, ci sono tutti elementi conosciuti e che quindi sai esattamente come si comportano in ogni circostanza. E da lì riesci quindi a fare delle previsioni esatte.
Sembrerebbe di sì. Poi invece in realtà non è così.
Poi invece arriva la farfalla e di nuovo track, ti mette uno sbattito d'ali e tu là non la puoi più vedere. Perché appunto poi invece dicevi che questa teoria del caos, quindi si chiama, è stato dato questo nome dovuto al fatto che appunto non è prevedibile, quindi sembra caotica, invece ci sono delle regole di base che poi però appunto subiscono delle variazioni, essendo così tante, così magari lontano, no? La prima azione, le conseguenze di questa prima azione sono così lontane nel tempo che a volte sembrano impossibili da prevedere, ok?
Sì, sembrano disordinate, casuali, ma in realtà non lo sono e sono impossibili da prevedere. Esatto,
okay,
brava, è così.
Hai visto? E quindi, tornando a tutte le scienze che non sono né fantascienza né meteorologia, quando parliamo di applicazione di questa teoria del caos, quindi la difficoltà per via della complessità anche solo degli elementi che vi partecipano, no? Pensiamo a un ecosistema, quando tu parli del sistema preda-predatore già non sono da soli nel vuoto, ma sono da soli in un habitat.
Infatti è difficile.
Esatto, no? Dove concorrono, non so, 8 giorni di siccità, 8 giorni di sole, poi ci aggiunge
esatto.
Il fatto che una pianta ha predominato sull'altra, quindi una preda si è alimentata di più e quindi c'è lo sviluppo di quella preda a discapito di un'altra e di conseguenza il predatore avrà una dieta di un tipo anziché di un altro, no? Questo potrebbe essere l'esempio
esatto,
che volevi fare.
Esatto, e c'è un'alternanza nel numero di individui continuo che è difficile da prevedere. La cosa interessante della teoria del caos è che in questa alternanza bastano micro variazioni, esempio come hai detto tu, 2 giornate di siccità per creare poi effetti successivi di difficile previsione, effetti nei quali magari la preda o il predatore diminuiscono in numero, poi riaumentano di nuovo e così via. Questa è la cosa difficile di
invece,
questa teoria.
Invece, sulle altre tipi di scienze o su altri tipi di ambiti, quali sono gli ambiti in cui la teoria del caos magari a noi sembra distante e invece viene utilizzata?
Ti faccio un esempio nel quale la teoria del caos viene utilizzata ed è abbastanza strano perché non si potrebbe pensare nell'ambito della costruzione delle leghe metalliche, perché di fatto il modo con cui le leghe metalliche vengono lavorate, vengono ripiegati i metalli, vengono riscaldati, raffreddati continuamente, le relazioni tra le molecole e gli atomi, in queste relazioni interviene proprio la teoria del caos, perché di fatto gli atomi che si trovano vicini in passaggi successivi si potranno trovare lontani e viceversa. È una cosa abbastanza strana.
Perché
sì.
slittano l'uno sull'altro?
Perché si muovono continuamente grazie a... sì, sì, in qualche modo sì, si muovono continuamente grazie ai lavori sapienti di coloro che lavorano i metalli da tempo, che non lo sapevano ancora, ma di fatto lo facevano senza pensarci, e riescono a costruire strutture più resistenti.
Ma pensa te.
Sì, queste cose sono tutte legate tra di loro, però in realtà uno non ci pensa. Sì, assolutamente.
Vabbè, diciamo che quando uno è un artigiano ha della sua l'esperienza sua e dei suoi predecessori,
esatto.
No? Perché assolutamente la conoscenza più si tramanda e più anche aumenta, perché ognuno di noi ha una vita di, non so, 100 anni, però la mia vita più la tua vita fanno 200 anni, quindi sono 200 anni di esperienza che si sommano assolutamente.
Sì,
senti,
sì.
Altri ambiti in cui la teoria del caos è interessante? Non so, nella creazione, sai, ad esempio il Big Bang, ad esempio, quante possibilità c'erano che si potessero creare le condizioni adeguate per la nascita della vita? Alla fine anche quello fa parte del caos.
Questa è una domanda molto interessante, forse un po' troppo profonda per riuscire ad approfondirla.
Vabbè,
un'unica...
in 10 minuti magari non
però,
ce la facciamo.
Però sì, sì, effettivamente quante possibilità c'erano, in realtà... è interessante cercare di riuscire a metterci dentro tutte le variabili, perché noi non sappiamo esattamente quante possibilità c'erano, perché non sappiamo esattamente quali erano le condizioni iniziali che hanno permesso la vita. Siamo ancora ignoranti al riguardo, su questa cosa davvero non abbiamo risposta.
Vabbè, lasciamo ai nostri ascoltatori la possibilità di fantasticare e di scriverci una loro proposta riguardo alla teoria, che tanto alla fine, ragazzi, oggettivamente c'è la fantascienza, che non fa altro che immaginare possibili situazioni, che la stessa cosa fa la filosofia, ok? Nel senso che si immagina delle possibili condizioni e quindi solo anni e anni, a volte secoli dopo, la scienza riesce a confermare o a confutare, quindi va a dire il contrario, di quella teoria, no? Ma prima si parte con l'immaginazione, quindi a ognuno di noi è giusto dare un po' di spazio per poter immaginarsi come è potuto succedere, quali sono state le condizioni. Questa è un'ottima domanda. Abbiamo già affrontato questo argomento per i nostri ascoltatori nella puntata proprio sul Big Bang con la nostra Laura Paganini, così sapete anche lei, astrofisica, nel senso compagna di giochi, diciamo così, di Pietro Guccione, sempre parlare di cosmo, stanno questi due. E quindi adesso affrontiamo un altro aspetto. Senti Pietro, cos'altro possiamo dire della teoria del caos?
La teoria del caos ha dato origine a riuscire a, come potremmo dire, circoscrivere bene in modo matematico qualcosa che esisteva già ma che non eravamo stati in grado di descrivere, i frattali. Cosa sono i frattali? Un esempio di frattale, queste immagini bellissime, ad esempio il cavolfiore romano è un ottimo esempio di frattale.
Pure buono.
Oppure quella
molto.
Conchiglia tipo chiamata Nautilus, mi pare.
Sì.
O persino...
quella dove persino si sente il mare, no?
Sì, sì, sì. O persino le coste. Ci fu un matematico francese negli anni 70 che dimostrò che la costa, lui lo fece con la costa dell'Inghilterra, ma si può fare con la costa di qualunque paese.
Scusami, quando hai detto costa, dopo che parlavi di broccoli e di cose, io pensavo le coste e le verdure.
No, la costa
la costa marina,
dimostrò che la lunghezza di questa costa era variabile a seconda della scala della mappa che aveva a disposizione.
Cioè, aspetta, spiegaci un attimo. Ad esempio, ci sono delle coste molto piccole, in effetti, cioè delle coste, delle spiagge molto piccole.
Sì, perché il concetto, per spiegarlo in maniera semplificata, il concetto è questo, che a seconda della scala della mappa che hai a disposizione dovrai fare delle approssimazioni. Quanto più la mappa è dettagliata, tanto più piccole sono le approssimazioni, significa che tanto più precisamente riesci a misurare la lunghezza di questa costa. E quindi praticamente a questo punto, quanto è davvero lunga la costa dell'Inghilterra? Questo era il nome dell'articolo originale di Benoît Mandelbrot, che era questo matematico francese che si pose questa domanda e riuscì a capire che esistevano queste strutture che hanno invarianza di scala. I frattali sono oggetti ad invarianza di scala. Ad esempio il cavolfiore romano,
aspetta,
se tu lo fotografi...
Aspetta, vai troppo veloce.
Dimmi.
Facciamo una pausa indietro. Ok.
Sì.
Allora, prima di tutto, quando dici che questo matematico, giusto? Matematico francese si è messo a calcolare le coste, tu intendi che è andato a vedere oggettivamente quanto era lungo il perimetro, questo vuoi dire?
Sì, 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 okay. Sì, sulla mappa.
Esatto, che però non è tanto ovvio, perché noi spesso le guardiamo appunto semplificate in delle risoluzioni che ci servono per le strade, per dire, no, col GPS, invece lui voleva proprio calcolarsi quante curvette faceva lo scoglio, tal dettagli, l'altro scoglio, giusto? In questo senso voleva calcolare il centimetro per capire quanti metri era veramente lunga tutta questa cosa, che è una domanda che diciamo non è che se lo pongono tutti, però lui aveva questa curiosità.
Okay. Sì.
No, ma è interessante perché in effetti non so cosa serve questa cosa, così, per capire se c'era una regola.
Per capire se effettivamente quelle misure erano precise, ad esempio per programmare la struttura delle cose dal punto di vista dell'ingegneria civile. E anche perché i matematici e gli scienziati in generale si pongono domande anche che potranno avere applicabilità nel futuro. Lui si poneva domande.
Sì, in effetti
tanti.
Sono dei creativi al modo loro, nel senso che si immaginano cose pazzesche perché si divertono anche un po', diciamocelo. Quindi,
certo.
Allora, senti, quindi lui riesce a calcolarla e mentre cerca di analizzare la struttura delle coste proprio per trovare un metodo probabilmente, scopre che queste rispondono al sistema dei frattali, che è questo sistema per cui, spiegamelo tu,
per cui esiste una invarianza di scala. Che cosa significa? Significa che se tu guardi questo oggetto a scale diverse, vale a dire su mappe con ingrandimenti diversi, l'oggetto sembrerà apparire sempre della stessa forma, della stessa struttura, sembrerà sempre simile, non sembrerà ingrandito o rimpicciolito.
Questo vuol dire
che... Tipo il romano.
Infatti, però nel caso della costa significa che se io la guardo da molto lontano vedrò un promontorio, magari una parte che esce, va verso il mare, una rientranza, e se poi io vado a vedere in un punto più piccolo vedrò la stessa situazione in scala ridotta. E che
vedrai
quindi...
situazioni simili e non riuscire a capire la scala.
Esatto, quindi non riuscire a capire, ma come mai io questo l'ho visto quando mi trovavo a 20.000 km dal pianeta Terra, non lo so, spara a caso, e anche a 200 km vedo la stessa sagoma, ok? Quindi la stessa
silhouette. Una struttura frassagliata uguale.
Esatto. Questo infatti, quando noi ad esempio tagliamo la nostra, ad esempio, conchiglia, quella per sentire il mare, in qualunque punto la tagli, alla fine vedi sempre la stessa forma. No? Cambia solo la dimensione, come questo.
Esatto.
Stessa
perfetto.
Cosa per il nostro amato cavolfiore romano, che è buonissimo. Io ve lo consiglio in zuppa. So che non sarete amanti delle zuppe, ma io lo amo tantissimo con le patate. Ve lo consiglio. E quindi anche lui risponde a questo sistema. Per cui la natura riesce a stupirci ogni volta anche nella sua precisione, perché alla fine deve mantenere un'organizzazione degli elementi per cui si ripete continuamente la stessa struttura.
Ripete la stessa struttura ingrandendosi con quella struttura, e questa cosa è sorprendente perché ha relazioni matematiche perfette, precise, e incredibilmente il caos, che sembra così disordinato, e i frattali, che sembrano invece così ordinati, hanno elementi in comune. È incredibile, però è così.
Ma quindi vuol dire che il caos di casa nostra, cioè delle case normali, lo troviamo anche nel cosmo? In una scala più grande?
Magari quelle delle case degli adulti no, quello delle case delle stanze degli adolescenti mi piace pensare.
Ok, va bene. No, io ho notato quando adesso c'è una puntata che adesso non voglio spoilerarvela, però anche lì parlando di astrofisica ci siamo accorti delle galassie e delle città. Poi non dico altro, poi lo vedremo nella puntata dedicata alle galassie, però è interessante doverci trovare delle similitudini anche in contesti che apparentemente sono molto diversi, no? Come appunto lo spazio profondo e la nostra vita quotidiana di relazioni, no? Uno scambio, una città grossa avrà tante persone che si incontrano più spesso, quindi ci sono anche influenze maggiori, no? Per quello spesso le città sono ferventi di cultura, ci sono tanti teatri, ci sono tanti cinema, ci sono tanti luoghi di scambio culturale. Invece magari se vai a vivere da solo in mezzo al deserto con la tua tenda, chiaramente avrai meno scambi culturali con altri oppure su un eremo in cima a un cucuzzolo sicuramente non avrai lo stesso numero di scambi che hai in una piazza di paese dove c'è il mercato tutti i giorni, non lo so, situazioni dove ci sono appunto passaggi di tanti elementi. Quindi tu vuoi dire che ci sono, fammi degli esempi di situazioni di caos e frattali nella vita quotidiana, non so, c'è un sistema che possiamo ritrovare?
Sì, in qualche modo sì, ho fatto prima l'esempio della preda e del predatore. Di fatto dov'è che viene fuori il frattale guardando una legge caotica, cioè una legge del caos nella relazione preda-predatore? Quando tu vai a mettere il numero, immagina, i matematici hanno fatto questo, si costruiscono continuamente grafici, hanno costruito un grafico nel quale hanno riportato nel corso del tempo qual era il numero della popolazione di individui di una preda o di un predatore, e hanno visto che cambiando microparametri, quindi il famoso effetto farfalla, cambiando un giorno di siccità, naturalmente erano tutte simulazioni al computer, quello che veniva fuori è che questo grafico cambiava tantissimo, ma riempiva quasi in modo continuo lo spazio. Tu immagina come sia possibile che una linea riempie in modo continuo uno spazio come se fosse una superficie. Questa linea che non è una linea, ma diventa quasi una superficie, cioè un oggetto bidimensionale, è proprio un frattale.
Cioè,
e quindi hanno scoperto che c'era relazione tra le due cose.
E in pratica come me la devo visualizzare questa linea? Cioè che va su e giù così tanto e così fitta, in maniera così fitta che riempie tutta la superficie?
Non è una sola, si biforca continuamente, si biforca fino a riempire la superficie in maniera così fitta, così continua, che se tu fai un ingrandimento continuo del tuo piano, del tuo grafico, troverai ancora tante linee che attraversano la tua zona ingrandita.
Cavolo.
Eh sì.
Senti, vuoi dire qualcos'altro per stupire il nostro pubblico riguardo a questo argomento così peculiare, così particolare?
Sì, per esempio mi viene in mente un altro, prima hai fatto l'esempio di tante cose incredibilmente lontane che poi la nostra mente riesce a trovare vicine. Hai presente l'impasto della pasta quando fanno la pizza?
Certo.
E cose di questo genere?
Sì.
Ecco, come si fa a stendere l'impasto della pasta? Lo si stende con le mani, poi lo si richiude a ferro di cavallo e poi lo si gira e lo si ristende di nuovo in direzione perpendicolare. C'è un matematico che ha dimostrato che questo modo di impastare, lui l'ha chiamato, si chiamava Smale, ferro di cavallo di Smale, di fatto questa struttura di impastare risponde a delle leggi del caos, e grazie a questa struttura particelle di amido che si trovano vicine si troveranno poi lontane continuamente. È un modo ottimale per far inglobare aria nell'impasto della massa e renderla più morbida. È incredibile, ma i pizzaioli e le nostre nonne avevano già capito tutto.
Cioè, in pratica tu mi vuoi dire che dentro una pizza c'è la legge del caos?
Ma in qualche modo sì, assolutamente.
Ma
sì.
È molto affascinante questa cosa. Adesso
non so se la mangerete con più piacere o meno piacere, però sì.
Ah, io sicuramente ecco. Adesso la fisserò mentre cerco di trovare qualche frattale, anche se non è possibile, perché in realtà è dentro il modo in cui viene impastato il ragionamento.
Sì, sì.
Però è affascinante questa cosa. Quindi alla fine, effettivamente, quando tu trovi uno schema, non hai bisogno di avere per forza gli stessi elementi da guardare. Quando tu hai uno schema, quindi delle situazioni che si ripetono, tu puoi, cambiando gli elementi, trovare sempre le stesse situazioni. Io non so se riesco a spiegarmi in questo modo.
È il lavoro dei matematici questo, è il lavoro dei matematici, trovare schemi generali per generalizzare e poi applicarli a tanti ambiti incredibilmente diversi.
Affascinantissimo, sì. Affascinantissimo. Quindi dovremmo fare una puntata sulla matematica per la sì. quotidianità, sarebbe interessante questo.
Sì, sì.
Gli schemi matematici. Vabbè, adesso non so se la faremo questa puntata perché dobbiamo rifletterci un po', però mi sembra uno stimolo non da poco. Quindi lascio anche ai nostri ascoltatori di pensare a tutte quelle situazioni che loro hanno visto, sia sul piano magari della quotidianità, sia sul piano magari del lavoro, no? Quindi ambiti che sembrano molto diversi, in realtà c'è uno schema che ricorre, che ritorna. Cosa dici? Una buona idea?
Ottima idea, mi sembra buona, sì, sì.
Ragazzi, fate ribollire le vostre menti, fatele crescere, immaginare al dismisura che troviamo soluzioni a cose impensabili. Secondo me riusciamo tante menti insieme a creare a nostra volta un altro frattale. Va bene, senti, che dici? Vuoi stupire ancora un po' o salutiamo il nostro pubblico?
Salutiamo il nostro pubblico. Direi che l'impasto della pizza è proprio il culmine che abbiamo
sì,
raggiunto.
Sì, è vero, anch'io sono rimasta molto colpita da questa cosa. Adesso ho voglia di pizza, tra l'altro. Va bene, allora, vuoi salutarli prima tu?
Sì, vi saluto tutti, vi ringrazio per avermi ascoltato e arrivederci a presto.
Anch'io vi saluto, è stato un piacere come sempre, spero che abbiate scoperto qualcosa di nuovo insieme a noi e che alla prossima puntata rimarrete ancora una volta stupiti e felici di aver scoperto cose nuove. Ci sentiamo alla prossima puntata. A presto!